Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi vorrei proporvi un autore ottocentesco ed un suo romanzo, quindi preparatevi perché questa sarà una serie di podcast. L'autore in questione è Johann Wolfgang von Goethe. Perdonatemi, non sono bravissima in tedesco, quindi se ho pronunciato male, cercate di giustificarmi. E cercherò di fare un'introduzione a quest'autore grazie alla Treccani e l'Enciclopedia per ragazzi. Vissuto tra la seconda metà del Settecento e la prima dell'Ottocento, Johann Wolfgang von Goethe è considerato il più grande scrittore di lingua tedesca e uno dei massimi poeti europei. La ricchezza della sua ispirazione, la vastità degli interessi artistici e scientifici, l'impegno della vita culturale e politica del suo tempo gli hanno garantito una fama immediata quanto duratura. Goethe nasce a Francoforte sul Meno nel 1749. Studia legge a Lipsia, dove inizia a comporre poesie e commedie, e dal 1770 prosegue gli studi a Strasburgo. Sono anni decisivi di letture e di riflessioni, che segneranno la produzione del quinquennio successivo. Grazie agli incontri di questi anni e ai primi impegni letterari, Goethe dà il suo apporto al recupero di interesse per il Medioevo e al movimento dello Sturm und Drang, letteralmente tempesta e assalto, precursore del romanticismo tedesco, che pone al centro della riflessione artistica l'esaltazione del genio. A questo clima appartengono le liriche ispirate alla natura come forza primigenia, gli inni dedicati a figure quali Maometto, Prometeo, il Titano o il Viandante, ma soprattutto il romanzo epistolare I dolori del giovane Werther, del 1774, che prende spunto da una tragica vicenda d'amore contemporanea. Il romanzo, che porta in primo piano i diritti del cuore e il senso della natura, ha un enorme successo in Europa e suscita numerose imitazioni sul terreno della letteratura, ma anche su quello del comportamento e perfino della moda. Goethe, che nella ricerca artistica è sempre proteso verso nuovi traguardi, sul terreno della politica è sostanzialmente un conservatore e guarda alla rivoluzione francese come all'irruzione del caos nel mondo, in opposizione all'idea di una grande evoluzione che governa gli eventi umani e naturali. Nel 1786 parte per l'Italia. In questo paese Goethe trova realizzata quella sintesi di natura e arte, spiritualità e sensualità a cui lui tende. In particolare, il soggiorno romano segna il momento della rinascita poetica. Di ben più vasta portata è il confronto con le potenze divine e demoniache che troviamo nel Faust, protagonista del grande poema drammatico che Goethe rielaborò per oltre 30 anni. Dalla prima, incompleta stesura del 75, intitolata L'Urfaust, alla redazione finale della prima parte, apparsa soltanto nel 1808. Il Faust ripercorre il dramma della conoscenza dell'uomo, che non appagato dallo studio delle scienze umane, aspira all'esperienza diretta delle forze della natura. Faust è infatti condotto attraverso i piaceri del mondo. Diventa poi infine un colonizzatore di terre e cercherà l'appagamento nella vita attiva. Ma il diavolo, che nelle vesti di Mefistofele gli aveva promesso la felicità in cambio della sua anima, perderà la scommessa, perché Faust al momento della morte trova la sua redenzione. Ma se Faust, con la sua spinta a superarsi continuamente, è il personaggio nel quale Goethe si è maggiormente identificato, Affinità elettive del 1809, romanzo sulla passione amorosa in età adulta, segna un momento fondamentale nell'opera del poeta. Goethe, che racconta qui la storia di due coppie, dipinge anche la fine di un'epoca, quella della vecchia Europa del tardo Settecento, e di una classe sociale, la piccola aristocrazia terriera. Per descrivere la fine di un mondo, Goethe si serve di riferimenti presi dalla chimica, scienza che venne chiamata dai suoi contemporanei l'arte della separazione. Il termine e il concetto di affinità elettiva risalgono infatti a un chimico svedese del Settecento. A essi Goethe si richiama per definire quell'attrazione tra diversi elementi che determina una separazione e una nuova composizione. Goethe guarda i processi che avvengono in natura come il risultato non di trasformazioni improvvise e violente, ma piuttosto di un'evoluzione lenta e continua. Le sue idee seguono fondamentalmente la linea delle teorie sostenute dai naturalisti settecenteschi. La metamorfosi, intesa come la trasformazione dinamica di un organismo, diventerà così per Goethe il principio di ogni forma vivente. E se Goethe di per sé è un autore particolarmente conosciuto, andremo a leggere la sua opera più conosciuta, che è appunto I dolori del giovane Werther. Per chi mi segue su Instagram Sapete che è una lettura che consiglio vivamente. È molto importante e porta a tanta introspezione. Se siete pronti, iniziamo. E iniziamo dalla brevissima prefazione che Goethe stesso ha fatto a questo romanzo epistolare. Tutto quanto sono riuscito a rintracciare intorno alla vicenda del povero Werther, l'ho raccolto con cura e qui vi presento, sapendo che me ne sarete riconoscenti. Non potrete negare l'ammirazione e l'amore al suo spirito e al suo carattere, né potrete trattenere le lacrime dinanzi al suo destino. E tu, anima buona, che senti lo stesso suo impeto, attingi consolazione dal suo dolore e lascia che questo libretto ti sia amico, se per sorte o per colpa non trovi un amico più vicino. Il libro primo si apre alla pagina 4 maggio 1771. Come sono contento di essere partito, mio caro amico, che cosa è mai il cuore dell'uomo? Abbandonare te che amo tanto, da cui ero inseparabile, ed essere contento. So che mi perdonerai. Tutti gli altri miei legami non erano forse destinati ad angustiare un cuore come il mio? Povera Lenore, eppure era innocente. Quale colpa avevo io se mentre le capricciose grazie di sua sorella mi intrattenevano piacevolmente, in quel povero cuore andava nascendo una passione? Ma sono del tutto innocente? Non ho forse alimentato i suoi sentimenti? Non ho forse goduto di quelle genuine espressioni della natura di cui tante volte abbiamo riso, sebbene non vi fosse nulla di ridicolo? Non ho forse... Oh, che cosa sarà mai l'uomo se arriva ad accusare se stesso? Caro amico, te lo prometto, mi correggerò. Non voglio più rimuginare, come sempre fatto, sulle piccole avversità che il destino ci riserva. Voglio godere il presente e che il passato sia passato. Hai ragione, carissimo, le pene degli uomini sarebbero minori se essi, e solo Dio sa perché sono fatti così, solo se essi non si accanissero a rievocare con la forza dell'immaginazione il male passato, piuttosto che accettare un tranquillo presente. Fai per favore sapere a mia madre che mi sto occupando come meglio posso dei suoi affari e che gliene darò notizia al più presto. Ho parlato con mia zia, non mi ha affatto sembrata una donna cattiva, come si dice da noi. È vivace e impetuosa, ma di buon cuore. Le ho riferito le rimostranze di mia madre riguardo alla parte di eredità che ha trattenuto. Lei mi ha esposto le sue ragioni, le cause e le condizioni per cui sarebbe disposta a darci tutto, anche più di quanto abbiamo chiesto. Insomma, preferisco non scriverne ora, di a mia madre che tutto si sistemerà. Mio caro, in questa banale faccenda ho nuovamente verificato che a questo mondo l'incomprensione e la pigrizia causano più errori dell'astuzia e della malvagità. O perlomeno, queste ultime sono di certo più rare. Qui comunque mi trovo veramente bene. In questa regione paradisiaca la solitudine è un prezioso balsamo per me e questa stagione della giovinezza scalda con vigore il mio cuore così spesso in preda ai brividi. Ogni albero, ogni siepe è un mazzo di fiori e io vorrei trasformarmi in un maggiolino per librarmi nel mare dei profumi e trarne ogni nutrimento. La città in sé è sgradevole, ma i dintorni offrono una natura di indicibile bellezza. Fu questa a indurre il defunto conte von M. a farsi un giardino su una delle colline che qui si incrociano con amena varietà, formando valli ridenti. Il giardino è semplice, appena vi si mette piede si sente che non fu la mano di un giardiniere esperto a progettarlo, ma un cuore sensibile che voleva gioirne. Nel piccolo studio cadente che era il suo rifugio preferito, e ora il mio, ho già versato molte lacrime in memoria dell'estinto. Presto sarò padrone del giardino. Il giardiniere, che in questi pochi giorni mi si è già affezionato, si troverà bene con me. 10 maggio. Una mirabile serenità pervade la mia anima, simile a queste dolci mattine di primavera che mi godo con tutto il cuore. Sono solo e mi rallegro della mia vita in questa regione creata per anime come la mia. Sono così felice, carissimo, così immerso nel sentimento di questa tranquilla esistenza che la mia arte ne soffre. Non riuscirei a disegnare nemmeno un tratto, eppure mai come in questi istanti sono stato un grande pittore. Quando dalla dolce valle intorno a me si leva il vapore e il sole alto si posa sopra l'impenetrabile oscurità del mio bosco e solo alcuni raggi penetrano all'interno del suo santuario, mentre io me ne sto disteso nell'erba alta accanto al gorgogliante ruscello e più vicino alla terra sono attratto dalla diversità di mille erbette, Quando sento brulicare tra gli steli in prossimità del mio cuore quel mondo minuto di innumerevoli, imperscrutabili forme di vermetti e moscerini, e sento la presenza dell'Onnipotente che ci ha creati a sua immagine, e l'afflato dell'amore infinito che ci sostiene e ci mantiene in uno stato di eterna voluttà, amico mio, quando poi scende il buio sui miei occhi, e il mondo tutto intorno e il cielo riposano nell'anima mia come l'immagine di una donna amata, allora spesso mi assale un nostalgico pensiero. Ahi, se tu sapessi di nuovo esprimere quello che vive con tanta intensità e tanto calore dentro di te, infonderlo nella carta così che essa diventi specchio della tua anima, come la tua anima è specchio del Dio infinito. Amico mio, invece crollo, sopraffatto dalla potenza di quelle magnifiche visioni. 12 maggio. Non so se da queste parti si aggirino spiriti ingannatori o se sia la calda celestiale fantasia del mio cuore a rendere paradisiaca ogni cosa che mi circonda. Poco prima di entrare in paese c'è una fontana a cui sono attratto da un incantesimo, come Melusina con le sorelle. Scendi da una collinetta e ti trovi davanti a una volta. Lì sotto una ventina di gradini ti conduce giù, fin dove un'acqua purissima zampilla da rocce di marmo. Il muricciolo che in alto circonda il luogo, i grandi alberi che lo proteggono, la sua frescura, tutto ha qualcosa di attraente e insieme di spaventoso. Non passa giorno senza che io vi trascorra un'ora. Dalla città arrivano le ragazze per attingere l'acqua, il compito più innocente ma anche il più indispensabile, al quale un tempo attendevano le stesse figlie dei re. Mentre sto seduto lì, prende vita intorno a me l'idea patriarcale degli avi che alle fontane stringevano amicizie e combinavano matrimoni e degli spiriti benevoli che aleggiavano su fontane e sorgenti. Ah, chi non sa provare queste emozioni non deve essersi mai ristorato alla frescura di una fonte dopo una faticosa escursione estiva. 13 maggio. Mi domandi se devi spedirmi i miei libri? Per l'amor del cielo, tienili lontani da me, ti prego. Non vorrei essere guidato, spronato e incitato ancor di più. Il mio cuore ferve già abbastanza da sé. Ho bisogno di ninne nanne e ne ho trovate in quantità nel mio Omero. Quante volte devo cullare il mio sangue indignato fino a placarlo, poiché non si è mai visto nulla di tanto incostante e volubile come questo cuore. Mio caro, non c'è bisogno che lo dica a te, dopo tutte le volte che ti sei dato pena vedendomi passare dall'affanno all'eccitazione, dalla dolce malinconia alla passione fatale. Tratto questo piccolo mio cuore come un bambino malato cui viene appagato ogni desiderio. Però tu non dirlo a nessuno. C'è gente che me ne farebbe una colpa. 15 maggio. La gente umile del posto ormai mi conosce e mi vuol bene, soprattutto i bambini. All'inizio, quando mi avvicinavo e le interrogavo amichevolmente su questo o su quello, alcuni credevano che volessi prendermi gioco di loro e mi piantavano lì, in malo modo. Io non me la prendevo e sentivo invece con grande intensità qualcosa di cui mi ero già accorto. La gente di una certa condizione manterrà sempre una fredda distanza dai popolani, come se temesse, avvicinandoli, di perdere qualcosa. Ci sono poi i frivoli o i perfidi burloni che fingono di abbassarsi alla povera gente solo per far sentire ancora di più la loro superbia. So bene che non siamo e non possiamo essere tutti uguali, ma sono anche convinto che chi reputa necessario allontanarsi dalla cosiddetta plebe per ottenerne il rispetto sia altrettanto riprovevole del vigliacco che si cela al suo nemico per paura di essere battuto. Recentemente, arrivando alla fontana, trovai una servetta che aveva posato la brocca sul gradino più basso e si stava guardando attorno alla ricerca di qualche compagna che l'aiutasse a mettersela sopra la testa. Scesi giù e la guardai. Poi le chiesi: «Posso aiutarvi, signorina?» Diventando tutta rossa mi rispose: «Oh no, signore!» Al che le dissi: «Su, non facciamo complimenti!» Allora si sistemò il cercine e io l'aiutai. Ringraziò e risalì i gradini. 17 maggio. Ho fatto conoscenze di ogni genere, ma non ho ancora trovato compagnia. Non so che cosa ci sia in me che attira la gente. Sono in tanti a dimostrarmi simpatia ed affezionarsi a me. E mi dispiace quando percorriamo insieme solo un breve tratto del nostro cammino. Se mi domandi com'è la gente qui, devo risponderti: come dappertutto. Il genere umano è una faccenda piuttosto uniforme. I più trascorrono la maggior parte del tempo lavorando per vivere, e quel po' di libertà che rimane loro li spaventa a tal punto che rincorrono ogni mezzo per liberarsene. Maledetto destino degli uomini, ma è comunque brava gente. Quando a volte mi dimentico di me, assaporo insieme a loro le gioie che ancora sono concesse agli umani, come svagarsi con schiettezza e cordialità attorno a una tavola ben imbandita, organizzare al momento giusto un'escursione o un ballo e simili cose. Ciò ha un effetto benefico su di me, ma guai se penso alle tante altre energie latenti dentro di me che devo nascondere con cura e che, così inutilizzate, stanno deperendo. Come mi si stringe il cuore. Eppure, essere incompresi è il destino di quelli come noi. Perché l'amica della mia giovinezza se n'è andata? Perché mai l'ho conosciuta? Vorrei dirmi: sei folle se vai cercando ciò che qua giù non si ritrova. Ma l'ho avuta, l'ho sentito quel cuore, quell'anima grande alla cui presenza mi sembrava di essere più di quanto fossi, perché ero tutto ciò che potevo essere. Gran Dio, ci fu forse allora una sola forza della mia anima che rimase inutilizzata? Davanti a lei non potevo forse dispiegare interamente il meraviglioso sentimento con cui il mio cuore abbraccia la natura. Il nostro rapporto non era forse un perenne intessersi delle più delicate sensazioni e dell'arguzia più acuta, le cui variazioni, fin anche le degenerazioni, recavano tutte l'impronta del genio? E ora, gli anni che aveva in più l'hanno portata alla tomba, prima di me. Non la dimenticherò mai, né mai dimenticherò il suo animo fermo e la sua divina tolleranza. Alcuni giorni fa ho incontrato un certo V, un giovane aperto e dal volto assai bello. Arriva fresco dall'università, non si considera un pozzo di scienza, tuttavia crede di saperne più degli altri. Da quanto ho potuto capire, è stato diligente nei suoi studi, insomma possiede un bel po' di conoscenze. Quando è venuto a sapere che disegno molto e che so il greco, due meteore da queste parti, mi ha sciorinato un sacco di nozioni, da Batteu a Wood, da Desplein a Winckelmann, e mi ha garantito di aver letto tutta la prima parte della teoria di Sulzer e di possedere un manoscritto di Heine sullo studio dell'antichità. L'ho lasciato parlare. Ho conosciuto anche un'altra brava persona, l'intendente del principe, un uomo sincero e cordiale. Dicono che sia una gioia vederlo in mezzo ai suoi figli, 9 in tutto. Un gran bene, si dice soprattutto della sua primogenita. Mi ha invitato a casa sua e penso che uno di questi giorni gli farò visita. Abita 1 ora e mezzo da qui, in una casa di caccia del principe, ove ottenne di stabilirsi dopo la morte della moglie, perché gli riusciva troppo penoso vivere in città nella sede del suo ufficio. Per il resto, mi sono imbattuto in alcuni tipi stravaganti, del tutto insopportabili, specialmente nelle loro attestazioni d'amicizia. Addio, questa lettera di taglio storiografico ti piacerà. 22 maggio. Che la vita umana sia solo un sogno è già parso a più di uno, e questa stessa sensazione ora mi accompagna ovunque. Quando considero i limiti entro i quali vengono confinate le energie operative e speculative dell'uomo, quando vedo che ogni attività mira a procurarsi la soddisfazione di bisogni che non hanno altro fine se non quello di prolungare la nostra misera esistenza, e come l'appagamento per certi risultati del nostro indagare non sia altro che una rassegnazione onirica, come un dipingere le pareti della nostra prigione con immagini variopinte e vedute luminose, tutto questo, Wilhelm, mi fa ammutolire. Ritorno dentro di me e lì scopro un mondo, fatto a sua volta più di presentimenti e di oscure brame che di rappresentazioni ed energie vitali. E allora tutto si confonde dinanzi ai miei sensi e io continuo a sorridere trasognato del mondo. Che i bambini non sappiano il perché di quello che vogliono è un fatto su cui tutti i dotti precettori e maestri concordano. Ma che gli adulti, come i bambini, vaghino su questa terra brancolando e come quelli non sappiano da dove vengono né dove vanno, e che anche loro non agiscano in funzione di veri obiettivi e si lasciano governare con biscotti, dolci e colpi di bacchetta, è un fatto cui nessuno vuole credere, mentre a me sembra che si tocchi con mano. So che cosa obietteresti al riguardo, e perciò ti concedo volentieri che più felici sono coloro che come i bambini vivono alla giornata. Si portano dietro le loro bambole da svestire e rivestire e gironzolano con grande rispetto intorno al cassetto in cui la mamma ha chiuso i dolci. Coloro che, quando infine ottengono quanto avevano desiderato, lo divorano con grande gusto gridando «Ancora!». Quelle sono creature felici. Ma sanno bene anche quelli che definiscono con nomi altisonanti le loro miserabili occupazioni o addirittura le loro passioni e le mettono in conto al genere umano come grandi imprese utili alla sua salvezza e prosperità. Beato chi sa essere così. Chi invece riconosce con umiltà dove tutto ciò conduce, chi vede come il borghese benestante sia capace di trasformare in paradiso il suo giardinetto e come anche l'infelice si trascini instancabile per la sua strada sotto il peso del suo fardello e come tutti siano ugualmente interessati a vedere la luce di questo sole anche soltanto un minuto di più, sì, costui è tranquillo e si costruisce da sé un suo mondo ed è anche egli felice di essere uomo. E infine, per quanto limitato sia, conserva pur sempre nel cuore il dolce sentimento della libertà e la certezza di poter abbandonare questo carcere quando lo voglia. 26 maggio. Tu conosci ormai da tempo il mio modo di insediarmi nei luoghi, costruendomi una capanna in qualche angolo appartato per poterci vivere in tutta semplicità. Anche qui ho trovato un posticino che mi ha attratto. A un'ora circa dalla città sorge un villaggio detto Valhelm. Si trova su una collina, in posizione assai interessante, e se si prende il sentiero che sale al villaggio, a un tratto si può ammirare l'intera vallata. Una buona ostessa, gentile e vivace nonostante l'età, serve vino, birra e caffè, ma ciò che soprattutto mi affascina sono due tigli, che estendono i loro lunghi rami fino a coprire la piazzetta davanti alla chiesa, circondata tutto intorno da case di contadini, fienili e cortili. Un luogo tanto intimo e accogliente l'ho trovato di rado, e lì mi faccio portare dall'osteria un tavolino e una sedia. Lì bevo il caffè e leggo il mio Omero. La prima volta che capitai per puro caso sotto i tigli era un bel pomeriggio e la piazzetta mi apparve deserta. Tutti erano a lavorare nei campi e c'era solo un fanciullo di circa 4 anni seduto per terra che teneva tra le gambe un altro bambino di circa 6 mesi, stringendoselo al petto con le braccia in modo da fargli da seggiola e tenerlo tranquillo nonostante che dai suoi occhi neri sprizzasse una grande vivacità. Quella vista mi rallegrò. Mi sedetti su un aratro di fronte a loro e disegnai con grandiletto quella scena fraterna. Gli aggiunsi uno steccato vicino, la porta di un fienile e alcune ruote di carro, esattamente nella posizione in cui si trovavano, e dopo un'ora valutai che avevo fatto un disegno veramente interessante e ben organizzato, senza avervi aggiunto nulla di mio. Ciò mi rafforzò nel proposito di attenermi d'ora in poi esclusivamente alla natura. Essa sola è infinitamente ricca e forma il grande artista. Molto si può dire a favore delle regole, cioè quello che pressappoco si può dire a lode della società borghese. Un artista che si formi sulle regole non produrrà mai nulla di brutto o scadente, così come uno che si lasci modellare dalle leggi e dal decoro non diventerà mai un vicino insopportabile o un vero mascalzone. Tuttavia ogni regola, checché se ne dica, distruggerà l'autentico sentimento della natura e la sua autentica espressione. Direi che sono troppo duro, che la regola si limita a contenere, recide i tralci esuberanti, eccetera. Caro amico, vuoi che ti porti un paragone? È come nell'amore. Un cuore giovane si aggrappa tutto a una fanciulla, trascorre accanto a lei tutte le ore del giorno, spende tutte le sue energie e i suoi averi per esprimerle in ogni istante la sua totale devozione. Ed ecco arrivare un filisteo, un funzionario pubblico, che gli dice «Mio giovane signore, amare è umano, ma dovete amare da uomo. Suddividete le vostre ore, le une per il lavoro, le altre per il riposo, e queste dedicatele alla vostra ragazza». Calcolate il valore dei vostri beni e con quello che la sopravanza le necessità, ogni tanto, non troppo spesso, per il compleanno o l'onomastico, per esempio, non vi proibisco di farle un regalo. E così via. Se il nostro giovane obbedisce, diventerà un uomo capace, e io stesso consiglierei a un principe di nominarlo in qualche collegio. Ma quanto al suo amore, è bello e finito. Così la sua arte, se è un artista. Amici miei, come mai il fiume del genio irrompe così raramente? Come mai arriva così di rado spumeggiando in alti flutti a scuotere le vostre anime stupite? Cari amici, lungo le due sponde abitano i signori pacati e i loro capanni, le aiuole di tulipani e gli orticelli andrebbero distrutti, per cui essi sanno provvedere per tempo a proteggerli con dighe e canali dal pericolo incombente. 27 maggio. Mi rendo conto che mi sono abbandonato all'estasi, ai paragoni e alla declamazione, dimenticando di raccontarti come è andata a finire con i due bambini. Tutto immerso nel sentimento pittorico che ti ho esposto in modo assai frammentario nella mia lettera di ieri, credo di aver trascorso un paio d'ore seduto sull'aratro. Verso sera si avvicina ai bambini, che frattanto non si erano mossi, una giovane donna con una cesta al braccio e già da lontano incomincia a gridare «Philips, sei proprio bravo!». Mi salutò, le resi il saluto, quindi mi alzai e mi avvicinai per chiederle se fosse la madre dei bambini. Risposi di sì e porgendo al più grande mezzo panino, prese in braccio il più piccolo e lo baciò con tutto il suo amore materno. Ho affidato il piccolo al mio Philips e sono andata in città con il maggiore per comprare pane bianco, zucchero e un tegame di coccio. Potei vedere quelle cose nella sua cesta perché era caduto il coperchio. Per cena voglio fare una minestrina per il mio Hans, è il nome del piccino. Ieri il grande, che è uno scatenato, ha rotto il tegame litigando con Philips per raschiare la crosta della pappa. Le chiesi dove fosse il maggiore e stava raccontandomi che rincorreva le oche sul prato quando lo vedemmo giungere di corsa con una verga di nocciolo per Philips. Continuando a conversare con la donna, venne a sapere che era la figlia del maestro della scuola e che il marito si era recato in Svizzera per raccogliere l'eredità di un cugino. Volevano imbrogliarlo, disse. Non rispondevano alle sue lettere, perciò è andato di persona. Speriamo che non gli sia capitata una disgrazia, non ho più avuto sue notizie. Lasciai la donna a malincuore, dopo aver dato un kreuzer a ciascun bambino. Quello per il più piccolo lo diedi a lei, perché gli comperasse del pane da mangiare con la minestra. E così ci separammo. Mio prezioso amico, ti dico che quando i miei sensi non tengono più, ogni tumulto si placa alla vista di una simile creatura che percorre l'angusto ciclo della sua esistenza con felice pacatezza, tirando avanti giorno dopo giorno, e quando vede cadere le foglie pensa semplicemente che sta per giungere l'inverno. Da allora vado spesso in questo posto. I bambini mi si sono affezionati, quando prendo il caffè do loro lo zucchero e la sera dividiamo il pane imburrato e il latte acido. Ogni domenica ricevono un kreuzer e se non sono ancora arrivato dopo l'ora della preghiera, lo stesso ha l'incarico di darglielo per conto mio. Si fidano di me, mi raccontano molte cose, ma soprattutto mi deliziano le loro passioni e i loro ingenui accessi di desiderio quando si riuniscono più bambini del villaggio. Ho dovuto faticare non poco per rassicurare la madre, preoccupata che potessero dar fastidio al Signore. Maggio. Quanto ti dissi di recente sulla pittura vale certo anche per l'arte poetica. Si tratta insomma di riconoscere l'eccellente e di avere l'audacia di esprimerlo, il che, sebbene detto con poche parole, non è poca cosa. Oggi ho assistito a una scena che, riportata tale e quale, darebbe il più bel idillio del mondo, ma che valgono poesia, scena e idillio? C'è proprio necessario un simile arrangiamento per partecipare a una manifestazione della natura? Se dopo questa premessa ti aspetti qualcosa di sublime e raffinato, rimarrai deluso. A trascinarmi una partecipazione tanto intensa è stato un semplice contadinotto. Come al solito racconterò male, e tu, come al solito, mi giudicherai esagerato. È stata di nuovo Valhelm, sempre Valhelm, a generare simili rarità. Fuori, sotto i tigli, c'era una compagnia che prendeva il caffè. Siccome non mi garbava molto, dussi un pretesto e mi appartai. Un giovane contadino uscì da una casa vicina e si diede ad armeggiare intorno all'aratro che ho recentemente disegnato. Mi piacque come persona, sicché gli parlai, mi interessai alle sue condizioni. Insomma, per dirla in breve, facemmo conoscenza diventando subito amici, come mi succede sempre con questo genere di persone. Mi raccontò che era di servizio da una vedova che lo trattava assai bene. Ne parlò così a lungo, sciogliendosi in continue lodi, che presto mi resi conto come le fosse legato anima e corpo. La vedova non era più giovane, mi disse, il primo marito l'aveva trattata male, per cui non aveva alcuna intenzione di risposarsi. Nel suo racconto appariva così chiaro quanto ella fosse bella e affascinante ai suoi occhi, quanto desiderasse essere scelto da lei per spegnere il ricordo delle colpe del primo marito, che dovrei riportare il suo discorso parola per farti capire l'affetto disinteressato, l'amore e la devozione di quell'uomo. Sì, dovrei possedere il talento di un grande poeta per poterti rappresentare in modo vivo l'eloquenza dei suoi gesti, l'armonia della sua voce e il segreto fuoco dei suoi occhi. No, non esistono parole capaci di trasmettere la tenerezza che pervadeva il suo essere e le sue espressioni. Se ci volessi provare, non potrei che dire delle goffaggini. In particolare mi commosse il suo timore che io potessi interpretare male i suoi rapporti con la donna e dubitare della buona condotta di lei. Il piacere che ho provato nel sentirlo descrivere quella donna e il suo corpo, che pur privo di grazie giovanili lo attraeva con forza e lo legava a sé, posso rievocarlo solo nell'intimo della mia anima. In vita mia non avevo mai visto l'urgere del desiderio e l'ardente e appassionata brama d'amore in simile purezza. Anzi, posso dire che in quella purezza non li avevo mai pensati né sognati. Non sgridarmi se ti dico che al ricordo di tanta innocenza e verità la mia anima si infiamma e che l'immagine di tanta fedeltà e tenerezza mi segue ovunque, al punto che, quasi ne fossi io stesso acceso, spasimo e mi struggo. Ora mi riprometto di vedere al più presto anche lei, o meglio, ripensandoci, lo eviterò. Preferisco vederla con gli occhi del suo innamorato. Forse mia non apparirebbe come mi sta dinanzi ora. Perché sciupare un'immagine così bella? Siamo giunti alla fine di maggio. Ed è anche la fine di questa prima parte, di questa prima lettura e di questo primo episodio dei Dolori del giovane Werther. Ci sentiamo giovedì prossimo per proseguire la lettura di queste lettere. Ciao!